Così mi devi far cominciare, ma guarda te.
Guarda che hai iniziato tu ad alzare le gambe come se stessi partorendo.
Sì, ma io sono in video, non mi si vede, posso fare sì, quello che voglio.
Io ti vedo e non è bellissimo da vedere.
Effettivamente,
ma dove sei in carcere? Scena. Ma dove sei in carcere? Che, dietro... ma... che c'è gente? Cosa sta succedendo?
Questa è la porta, però ho tenuto la porta principale aperta. Sai tipo le case in America che c'hanno la gratina prima?
Certo,
è
certo.
Uguale. Qua è uguale. Però è geniale perché, vedi, tengo aperto, entra l'aria, fa... comunicazione e posso...
ogni tanto entra una persona diversa che ti saluta e si fa un panino che non sì. conosci.
Effettivamente devi stare attento che un attimo qua dentro in casa. Buongiorno, buongiorno. Oh,
buongiorno a lei e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori di Low Finance Podcast.
Mamma mia, aia, aia.
Che ragazzi, io sto male, c'ho una tosse, ma stanotte mi sono svegliato che non riuscivo più a respirare. E non riuscivo a capire,
come ti vedo lì che tipo che annaspi e tipo gridi il mio nome che
esatto.
cercare di salvarti.
Dicevo, poi vabbè, adesso mi sto trasferendo e ho rotto pure la tapparella, non viene
di
più
nuovo.
Giù ed è tutta su. Non si è mai rotta una volta, questa volta qua si è rotta.
No, ieri sera... Ah, perché era a casa tua l'altra?
No, sempre questa, sto ripetendo questa cosa, non mi ricordavo di averlo detto ieri.
No, ieri mi hai detto che si era rotta ma tutta giù, non tutta su.
L'ho alzata ed è rimasta bloccata su.
Vabbè, meglio, almeno c'è un po' di luce.
Più o meno, mica la mattina mi sveglio alle 6.
Oh, finally. Allora,
dai.
Allora, socio, comunque, prima di cominciare...
Sì.
Sai che abbiamo dei pareri fortissimamente... Grazie. Fortissimamente
prego.
Contrastanti. Allora, ti leggo le ultime domande, le ultime affermazioni che ci hanno fatto su Spotify.
Io ho un po' di paura, sai.
I nostri cari ascoltatori. Allora, Samuele ci dice, puntata stupenda come sempre, però adesso basta con questa sigla. È stato bello, ci siamo divertiti, è durato pure troppo come esperimento. Adesso vi prego, rimettete quella vecchia.
Ok,
poi,
ok.
Però... Poi abbiamo Santi che ci dice, bellissimo podcast, ma la cosa più sconvolgente è Casina Veia che ci dice, buongiorno, personalmente adoro la nuova sigla, la trovo perfetta per entrare nel mood giusto necessario al vostro ascolto. Ma poi rincarica con l'utente chiamato 1188, non so, un cyborg, con scritto la sigla fa cagarissimo.
Ok.
E ritorniamo sui vecchi passi con Angelo che ci dice, se cambiate la sigla smetto di seguirvi. Quindi socio, siamo tra l'incudine e il martello. Allora, si può dire tutto su questa sigla, ma non che sia banale. Cioè, vedi come mi divide l'audience.
Ma scusa, noi l'avevamo già fatto per caso il sondaggio noi, sì, vero? Della sigla
forse
vecchia, sigla
sì.
nuova.
Forse sì, però forse era mischiato anche con la copertina. Per la
è vero,
sigla e basta
è vero.
Non l'abbiamo fatto.
Allora, perché sai cosa ti direi?
Potremmo
visto che noi siamo
oggi,
un podcast
sì.
libero e democratico, no,
bravo.
Io personalmente metterei sigla vecchia, sigla nuova e gli ascoltatori in base alla percentuale deciderete voi se mantenere questa o cambiarla. Io personalmente sono dell'idea che una sigla di 4 minuti a episodio è leggermente lunga, poi per la bellezza in realtà... Cambia ben poco.
Va bene, allora lascerò il sondaggio qua sotto. Se ci state ascoltando su Spotify avrete la bellissima opportunità di decidere le sorti di questa bellissima sigla.
Oltretutto niente.
Oggi fammela lanciare, dai. Ma poi la cosa brutta.
La cosa? Dimmene più di una, dimmele tutte.
è che...
Ta...
Non posso cambiarla, cioè guardarti mi rende felice con questa sigla. No, socio, è la sigla della felicità, è tipo l'albero azzurro. Cosa
l'aula sorriso,
dire?
Per l'albero del sorriso.
Non mi ricordo più cosa volevo dire. Volevo
non
dire qualcosa
importa.
Sulla sigla, ma non mi ricordo. Vabbè, pazienza. Sì, la cosa brutta è che è in bassa qualità, cioè, però avendo cancellato tutti i file originali non ho più la possibilità di esportarli in HQ e quindi non solo è lunga e becera, ma è anche low quality. Ma va bene. Allora, socio, io ho lanciato la sigla, tu in realtà ci puoi presentare. Però
beh, oggi record dopo 5 minuti, sì.
E infatti, ma recuperiamo dopo perché ho un po' di notizie molto interessanti prima di parlare di finanza che dobbiamo per forza parlarne.
Molto bene, allora io procedo ringraziando tutti quelli che sono qua, che ancora ci sopportano dopo le nostre 4 stagioni, anche se sono 3 e mezzo effettive, perché quella mezza noi ci vergogniamo all'inizio di dirla.
Mamma mia.
Esatto, quindi diciamo 3 e mezzo, ma noi vi ringraziamo per il supporto, i ragazzi di Aloha Finance Podcast, nonché Simone Taverna e Marco Costanza, presenti, presidenti del microfono di ogni sabato mattina. Oggi 24 febbraio 2024 saranno pronti a deliziarvi delle news migliori della settimana e, perché no, di macroeconomia e di criptovalute. Noi vi ricordiamo che ci potete trovare letteralmente dappertutto, se volete inviarci Bitcoin
Fontaine, si chiama,
sulla fontana. Ascoltateci sulla fontana e su Spotify lasciandoci 5 stelle iscrivendovi al nostro fottutissimo podcast. Poi sul sito, se volete, anche perché stiamo giungendo al termine, ragazzo mio, di nuovo al termine del mese, noi vi ricordiamo che c'è la challenge perché per chi non lo sapesse, stanno tornando i nostri fantomatici boxer in quantità super limitata, cioè probabilmente ci saranno solo più per quest'anno, e chi non li riscatta probabilmente non li avrà più, quindi meno di 12 ce ne saranno in giro per il mondo, dove voi potete metterveli serenamente con le vostri gioielli di famiglia in quella seta incredibile, facendo un'offerta libera. Offerta libera che parte da 0,01 centesimo, l'offerta più alta si accaparrerà i boxer se vuole accollarsi i costi di spedizione. Grazie mille, possiamo partire. Mica sta proprio inculata questa cosa. Ma, comunque.
Sì, ma è giusto così.
Certo, è giusto così.
Allora, loro lo sanno perché poi l'abbiamo detto, ma noi in realtà abbiamo accumulato una valanga di notizie, perché in realtà la scorsa puntata l'abbiamo registrata a metà settimana. Quindi
è vero.
Quindi noi non ci sentiamo da tantissimo tempo in lives.
È vero.
E, allora, socio, io c'ho una marea di notizie. Cioè, il problema è che adesso le devo scegliere. Perché ce n'è troppe. Allora, cercherò di prendere le più importanti. Non lo so, tipo un uomo che si identificava in un'arena è stato accidentalmente sparato da alcuni cacciatori, se ti interessa, negli Stati Uniti.
Perché si è identificato come renna, quindi i cacciatori erano...
Ma si è vestito da renna, eccolo. Cioè.
E allora, se l'è meritato. Se l'è meritato.
Poi una notizia, socio, questa è importantissima, la mia vita penso cambierà. Le capre riescono a capire le emozioni umane semplicemente ascoltando la loro voce.
Le cosa, scusami, mi sono
le
perso.
Le capre, socio.
Le capre.
Possono capire se sei triste o felice solo da come parli.
Se solo potessero parlare le capre. Sarebbero i migliori psicologi della storia. Fotterebbero il lavoro a tutti gli psicologi in Italia e nel mondo.
Questo è un game changing alla quale non siamo abituati. Non date potere di parola alle capre, perché poi è la fine.
Sì.
Cosa abbiamo? Abbiamo niente. Abbiamo Fedez e la Ferragni che si separano, a quanto pare.
Tu ci credevi? Cioè, lo sapevi? Secondo me.
Ma in realtà non mi interessa nemmeno se è vero o finto. Pazienza, me ne farò una ragione. Comunque vada.
Tanto tu rimani povero, loro ricchi lo stesso. Quindi.
Bravo. Poi abbiamo questa signora, fa il lifting ai glutei ma non vuole pagare, donna scappa dalla clinica con drenaggi ancora attaccati.
La gente è folle.
Ma come sta la gente? Ma sicuramente gente questa folle. Roba accade in America. A Roma? Come a Roma? Vabbè, io sto male. Vabbè, poi abbiamo
una
Trump.
Foto.
No, vendo fotopiedi e niente. Poi abbiamo Trump, parlando di piedi, abbiamo Trump che vende le sue sneakers.
Bello.
Non so se le hai viste, socio.
Mi piacerebbe,
guardabili. No, ma veramente brutte.
Non le metterei, ma le comprerei solo per dire
le hai viste dorate.
Sì,
socio,
sì,
la cosa più pacchiana.
americane.
Ma poi ma come gli vengo? È un genio. E l'ultima, poi possiamo cominciare veramente. Non so se hai visto i nuovi spot sulla sicurezza stradale.
Ok.
Sta di fatto che li hanno girati senza far mettere le cinture ai passeggeri.
Ma dai.
Cioè fanno, mi raccomando, non bere, non fumare, non usare il telefono, però guidano tutti senza cintura, va benissimo.
No, io le veramente... Perché, ma più che altro perché? Perché non ci pensate alle cose prima di farle?
Oh mio, ma io non so immaginare quanto avranno speso per registrare quei cosi. Vabbè. Allora, cosa è successo di delizioso? Io sono troppo pieno di news, fresche e non, ma ti lascio cominciare se hai qualcosa di particolarmente interesting.
Ma diciamo che possiamo fare una bella passeggiata tra i continenti come facciamo sempre. Piccola notiziella per quanto riguarda l'Asia, che in realtà il tasso privilegiato di interesse cinese mi rimane costante al 3,45, dove adesso ti dirò che cos'è. L'LPR cinese.
Quello un
cosiddetto
anno, sì.
Esatto, praticamente sono tassi a due scadenze, no? Un anno e cinque anni, diciamo, consiste in questi tassi. E diciamo che le quotazioni di questo LPR avvengono su, diciamo, 18 banche, no? Prendono un po' questa decisione. E sono inviate tutte quante entro il 20° giorno del mese. E sì, troviamo all'intorno appunto di questo 3,45 fisso e rimane stabile. Mi interessa la Cina perché effettivamente qua ci sono delle azioni cinesi che sono molto buone. Anche Michael Burry, non so se hai visto, ha incrementato all'interno del proprio portafoglio a circa un 6% di Alibaba. E io mi trovo abbastanza d'accordo, ma non perché lo dico io, ma perché l'ha detto lui. Però detto questo, azienda super sottovalutata, ma mercato cinese. Dimmi pure, anche qualcun altro?
Sì, no, dicevo non solo Alibaba, anche JD.
Esatto, anche JD, bravissimo. E oltretutto, come appunto visto, perché penso che abbiamo visto, io l'ho visto dal video di Marco Casario, poi mi sono andato a informare, e appunto aveva lasciato, diciamo, molta liquidità ancora, perché effettivamente si riposiziona in modo più sereno, perché non si capisce molto bene come possano andare le cose, però su questa liquidità comincia a posizionarsi sul mercato cinese. E come dicevamo anche noi qui, perché Aloha Finance Podcast è lungimirante rispetto a tutti quanti, dicevamo che si poteva già cominciare a pensare di fare un ingresso. Perché? Perché la Cina non credo che accetti di rimanere indietro, anche se questi tassi di interesse rimangono simili. E
In realtà hanno lasciato simili quelli a un anno, però hanno abbassato quelli.
Bravissimo, infatti dicevo, rimangono simili per quelli a un anno, l'altro invece per il mese di febbraio abbassano a 3,95 da un 4,20%, addirittura si aspettavano un 4,10%, quindi lo abbassano più del previsto. Vediamo se questa situazione piano piano si sta smarcando a livello cinese. E vediamo se nel tempo, secondo me l'anno del 2025 potrebbe essere un anno buono, ecco, se...
ci sono tutte le prerogative, anche, mi sembra abbiamo parlato la settimana scorsa, che comunque ha interrotto la vendita allo scoperto dei quantum trader, quindi di quei sistemi automatici, quindi si sta mettendo sia come politiche fiscali, sia come proprio anche politiche, diciamo fiscali, a dire, devono salire sti mercati, dobbiamo far andare.
Esatto. Poi soprattutto in un contesto dove gli Stati Uniti trascinano così tanto i mercati, e abbiamo visto, e dopo ne parleremo, degli earning delle trimestrali di Nvidia, che ha spaccato tutto nuovamente, un 265% in più, che ha portato l'azione a un più 12% praticamente in post-market e pre-market, quindi facendogli fare un balzo incredibile. Andare a vedere di posizionarsi in un mercato sottovalutato anche per gli investitori americani sicuramente sarà un'ottima situazione. E non vi dirò, ci sarà questa sicuramente, se Trump a novembre tornerà in potere. Io invece penso che il mercato cinese sia abbastanza appetibile anche per Trump. Io non so questa sensazione, non credo lo blocchi di nuovo, secondo te?
Allora, stavo guardando, io vedevo adesso, l'altro giorno, l'America ha superato, diciamo così, chiamiamolo tra virgolette come partner commerciale, il Messico ha superato la Cina, però, ha superato la Cina in dollari, ma non in quantità di prodotti, in tonnellate. Questo perché dal Messico arrivano prodotti che banalmente costano di più, e quindi il Messico per ora sta esportando di più, di più di quello che esporta la Cina. C'è da dire inoltre che poi mi sono un po' informato, ho letto questo articolo che era interessante, e in realtà tantissimi prodotti cinesi, per evitare la dogana, spediscono in Messico, tipo finalizzano il prodotto come per dire sì, hai visto, l'abbiamo fatto in Messico, non è stato fatto in Cina, e poi lo mandano in America. Quindi è un po' un dato falsato, però sì, insomma, abbiamo visto che piano piano anche l'America sta cercando di non puntare solo più sulla Cina. In realtà non so se con Trump la cosa possa cambiare o meno, a lui gli piace essere amico con tutti, quindi
è quello che
lui
dico.
Si fa... Però lui era anche stato quello che aveva bannato Huawei, aveva bannato,
certo, è vero.
Aveva messo dei dazi allucinanti,
devastanti,
aveva detto
sì.
Make America Great Again, addio Cina, dalle società cinesi non potete più comprare niente, eccetera, eccetera. E se stai a guardare, l'altro giorno ho visto questo grafico, faccio vedere gli investimenti esteri in Cina, sono ai minimi di sempre, praticamente più bassi del 2000, cioè nel 2023 ci sono stati nulla di investimenti. Sicuramente tanto è dato dal fatto che, a differenza di come aveva fatto la Cina in passato, che era cresciuta appunto a doppia cifra e comprava di tutto e di più, adesso se guardi anche il grafico delle esportazioni tedesche, che banalmente insomma la nazione che esporta di più in Europa, in Cina, stanno proprio crollando le esportazioni verso la Cina. Quindi si vuole sempre essere meno dipendenti, si investe meno in Cina. Adesso non so se può essere anche per via dell'amicizia, chiamiamo così, che ha fatto con la Russia. Insomma, questa divisione sicuramente adesso la Cina l'ha sentita. Non penso sia una cosa comunque rapida, cioè anch'io secondo me ha senso adesso investire in Cina, ha senso iniziare a costruire una posizione cinese asiatica, perché cioè, i livelli sono veramente vantaggiosi rispetto al passato, però comunque penso che ci vorrà lo stesso tanto tempo, non penso che, ah dai, adesso ha toccato il botto, mo riparte.
No, anche perché si parla di una nazione, non penso di sia un S&P 500 o un Nasdaq 100 dove... Le nazioni all'interno sono delle società che crescono e sono volatili, cioè, a dismisura, senza un senso. Sì. Perché se uno guarda determinate altre azioni che non siano le tecnologiche, comunque sia si muovono, ma hanno più senso rispetto a questo. Basta vedere quelle farmaceutiche, non so, basta vedere quelle alimentari, cioè si muovono parecchio, fanno dei buon, ma non sono lontanamente vicino alla volatilità di quelle, quindi staremo a vedere i nostri amici cinesi come si muoveranno. Allora, cosa vuoi che ti passo? Totalmente dall'altra parte, andiamo a vedere i verbali della FOMC, del FOMC del discorso,
sì.
Andiamo a vedere
sì,
l'Europa,
sì.
L'Europa dopo lo lasciamo, dai. Va bene, sì. Io mi sono preso appunto giusto due cosette, perché appunto c'è stato il 30 e 31 gennaio, che ne avevamo parlato, di Powell che cominciava a dire qualcosa, ha detto qualcosa, e noi ricordiamo che, diciamo, senza andare poi effettivamente a ripetere quello che è stato detto, però diciamo che si è incentrata questa riunione sulla gestione del rischio, no? Diciamo, quindi hanno guardato i due specchi, che sono la gestione del rischio per quanto riguarda una politica restrittiva troppo lunga, quindi la possibilità che un'economia si vada a restringere nel tempo perché i tassi rimangono alti per troppo tempo, dall'altra parte invece la gestione del rischio derivante da un abbassamento dei tassi di inflazione precedente, cioè in anticipo rispetto a quanto dovrebbe, è una conseguenza nuova di un rialzo dell'inflazione che assolutamente non vorrebbero arrivare a nessuno di due. Chiaramente, a mio avviso, potrebbero preferire in realtà anche una crisi economica rispetto a un rialzo dell'inflazione, quindi è più probabile, a mio personale avviso, è inutile che ci sia una politica restrittiva per più lungo tempo rispetto a che ci sia un taglio e quindi che ci sia il rischio che si rialzi l'inflazione, però potrei sbagliarmi, ecco, per come si dice. Loro continuano a dire che i dati vengono presi momento per momento, quindi le decisioni avvengono prese ogni momento per momento quando escono i dati in arrivo, anche se si trovano, e l'ultimo dato dell'inflazione l'abbiamo visto, che è salito al di sopra del 3%, mentre prima eravamo al di sotto, a differenza, ragazzo mio, dell'Europa, che dopo andremo a vedere, ma noi questa volta anche ci siamo portati a casa un ribassino.
Mamma mia, che forti.
Però io ricordo che siamo comunque solamente in ritardo rispetto agli Stati Uniti, quindi non è da escludere che la prossima volta potremmo vedere
un piccolino,
però vabbè, questo non lo possiamo sapere, noi non siamo veggenti, o forse sì, perché comunque noi le azzecchiamo tutte. Ma comunque, diciamo che quello che tengono sotto controllo sono gli obiettivi di occupazione, dell'inflazione. E diciamo che tutto questo però si sta portando a un equilibrio maggiore. La curva dei tassi sembrerebbe che piano piano stia cominciando a lavorare in modo diverso. Lo vediamo anche dalle aste dei titoli sì, di Stato, che come vedevamo prima i tassi cominciavano a scendere rispetto al mese precedente. Ad oggi invece siamo tornati una risalita per quanto riguarda i titoli più di lunga scadenza. Quindi
no, io non voterò più. Signora, i limoni, signora!
Grazie, grazie.
Stavo usando il mouse con i piedi e mi è scappato. Vabbè, questo è quanto.
Che schifo. Quindi abbiamo visto questi tassi leggermente scendere dai verbali eccetera eccetera, li abbiamo rivisti piano piano tornare leggermente su. Questo ovviamente non implica un rialzo dei tassi di interesse, no, perché si parla appunto di movimenti interni, aspettative, ma comunque sia questo fa comunque capire che non siamo pronti al momento a un taglio super dei tassi di interesse, anche se dal FOMC risulta che il picco dei tassi comunque è stato raggiunto e su questo siamo abbastanza sereni.
Sì, siamo tutti d'accordo.
Le piace questo comunicato stampa?
Come l'ho apprezzato. Ma in realtà allora... Io ogni tanto guardo, sai, Financial Joyce, guardo, sai, le dichiarazioni della Fed, sai che alla Fed sono in tanti, ogni tanto uno se ne esce. E mi fa morire perché ogni due secondi leggi, che ne so, c'è Bostic che dice no, più in alto più a lungo. Adesso c'era Harker, mi pare si chiami. No, siamo già pronti, adesso li tagliamo, può essere pure che già a maggio e li tagliamo.
Sì,
e tanto poi alla fine ognuno dice quello che vuole e quindi c'è un... Sono un
Infatti
po' parole...
È interessante perché all'interno, come abbiamo visto, ci sono delle visioni, ognuno ha preoccupazioni diverse e sarà interessante vedere come questo dimezzamento delle visioni, cioè questa non uniformità di opinione, porteranno poi effettivamente al futuro le scelte che dovranno essere fatte. Vedremo, non lo so, sai, non saprei proprio dirle. Detto questo, però, visto che siamo in America... Madonna, tu hai visto i mercati cosa stanno facendo? Stanno sempre cioè, un mercato tenuto alto, un Nasdaq tenuto alta dagli utili del più di 265%, ragazzo, di Nvidia.
Cioè, ma...
io ho capito che quando era arrivato al 100, a 100 dollari, io avevo detto, ti pare che investo adesso a 100 dollari? Mica ora un milione.
Stavo proprio per dirti, cioè... Pensa a queste aziende che uno dice, vabbè, ormai è tardi, Nvidia, ormai ha fatto, ma pensate, peccato, sai, era una bella azienda, vabbè, dai, cerco la prossima Nvidia, la cerco sotto nelle small cap, e invece ancora non abbiamo visto niente. Cioè, questo mi fa pensare quanto ancora possiamo vedere, che ne so, da una Google, da un Amazon, da un Apple, e magari un giorno, prima o poi se ne escono anche loro con qualcosa di totalmente... Boom, wow.
Beh, ma ho visto anche Meta che si è fatto un più 20% praticamente solo perché sono usciti gli utili. Ma è assurdo, cioè il 20% è tantissimo per queste aziende.
Tantissimo, è bravo, lo dicevo giusto oggi in un video, no? È troppo. Ah, sicuramente non è sostenibile, lo sanno tutti.
Certo,
è arrivato il momento adesso in cui chi ha comprato a prezzi interessanti sicuramente inizia a portarsi a casa qualcosa, quindi... Non è sicuramente il momento di entrare, è il momento di restare a guardare, magari pentirsi delle proprie scelte, di non essere
esatto.
Entrati su Nvidia.
Sì,
però,
ma ragazzo, era 90 un anno fa Meta, sai che c'era stato il crollo? A 90
sì,
un anno fa.
Sì.
Ora è a 400.
No, lo so, è senza senso, non ha senso. Va bene lo stesso. Vabbè, ma tanto non è che ce ne frega, noi compriamo...
Figurati.
Come si dice, non lo so, quella che sicuro è salita meno sarà quella che abbiamo messo in portafoglio.
Esatto, quelle che non guadagnano sono le mie, sicuro.
Escono gli utili, fa bancarotta.
Escono gli utili positivi, no, ma niente.
E comunque, sì, su Nvidia più che altro perché anche il loro capo ha detto, ma vi dico la verità, siamo solamente all'inizio. Cioè, già fatto intendere che ancora non abbiamo visto nulla della rivoluzione AI e nel senso ci credo.
Certo, a voglia.
Giusto l'altra volta il nostro amico Sam Altman se n'è uscito, mi servono 7 mila miliardi di dollari, 7 trilioni perché voglio fare i miei chip.
Ecco qua, via.
E intanto se n'è andato lì, dov'è? In Arabia Saudita, negli Emirati Arabi, dov'è? A chiedere un po' di soldi, e lì non è che hanno tutti questi problemi. E quindi, insomma, sicuramente sarà un settore che spaccherà. Nvidia avrà ancora tanto da dare, però cioè, si dovrà riposare prima o poi. Il punto è che quando si riposerà, magari andrà a riposarsi un po' troppo, qualcuno dirà allora è finito tutto, non ha più senso.
Sì, è panico.
Di nuovo si perderà di nuovo il treno. Funziona così sempre.
Sì.
Cavolo,
beh,
però tantissima roba.
Guardare, sì. Anche interessante
perché,
guardare.
Cioè, capito? Chi se lo sarebbe mai aspettato? Cioè, uno dice, esce l'intelligenza artificiale, cavolo, allora devo comprare subito, che ne so, Microsoft, Apple, cioè, quelle più tech, perché subito faranno i loro prodotti. E invece, tipo come si dice, no, della corsa all'oro, che si è arricchito chi vendeva i picconi, adesso che c'è l'AI, che si arricchisce chi ti vende poi proprio lo spazio per la computazione, l'hardware per la computazione, il software. E, cavolo, cioè, Nvidia è praticamente un monopolio. Sì che c'ha AMD e Intel contro, cioè, ma le stai vedendo? Cioè non...
direi di sì.
E quindi tanta roba, sì, sicuramente potrà continuare a fare molto molto bene, ovviamente ammesso e non concesso che si continui così, che i mercati non vadano in down totale. Sì che dipende dalle società stesse. Ma se poco se inizia a entrare in recessione, non si utilizzano più tanto le cose di AI per non so quale motivo, perché sono costose, bla bla bla, allora anche lì poi ci potrebbe essere un po' un ritracciamento. Tra l'altro, non so, a proposito di AI, in questi giorni c'è Gemini di Google che è stata massacrata.
Ah sì?
Sì, perché praticamente adesso le AI sono talmente tanto bias sui nostri bias umani del politicamente corretto, che sono razziste al contrario.
Cioè, se bianchi.
Tu gli chiedi, sì, se tu gli chiedi fammi una foto di una famiglia bianca, e no, non posso, non è giusto, non è fair, gli stereotipi, e dici allora fammi una foto di una famiglia nera, ecco a te.
Veramente?
sì, e anche gli hanno tipo provato a chiedere mandami degli esempi di alcune persone storiche, ne so, mandami tipo esempi di soldati nazisti, so ce li ha messo asiatici, gente di colore tra i soldati.
Sì, diciamo che Google non è ancora così avanti come un ChatGPT.
Gli hanno messo,
ecco.
Sì, no, ma il problema è proprio che, cioè, giustamente o no, questo non lo so, è stata addestrata per essere politicamente corretta, perché l'AI deve dare il buon esempio, non può dirti cose brutte, non può dirti cose sbagliate, non può rischiare di
sbaglierebbe
offendere
in qualunque
qualcuno
modo, ecco. Tanto sbaglierebbe in qualunque caso,
e infatti alla fine ha sbagliato comunque. Poi gli ha chiesto tipo, cioè, sui dati storici anche, cioè sui fatti storici, ma come fai? Gli ha messo tipo fammi vedere alcuni re e, insomma, alcuni padri fondatori, sai, del britannici, e c'erano persone di colore.
No, non si fa così.
Cioè, il punto è questo, ma so, cioè, è un po' come i film della Disney.
Sì, vero.
O di Netflix. Hanno iniziato a fare una forzatura allucinante, non necessaria, e però questo ci penso è un problemone in futuro, cioè cosa vogliamo che queste intelligenze artificiali ci diano? Cioè, perché alla fine è qualcuno che decide tu che risultato devi avere. Quindi, non lo so.
Il lavoro allora, da fare è lungo, eh. Cioè, come dicevi tu prima, c'è una follia di lavoro da fare e vedere, cioè, dobbiamo cercare di non arrivare alla bolla.com dell'intelligenza artificiale, quando già ti aspetti il 100 e tu sei al 2. Cioè, deve succedere questo.
Nel lungo periodo si rischia veramente, cioè, se volessimo essere estremisti, una censura totale. Cioè, chi se ne frega di quello che è successo nella storia, bisogna essere corretti, non bisogna offendere nessuno. Ma questo al di là dell'intelligenza artificiale, cioè, nella società intera. E sta cosa, cioè, causerà dei problemi, magari non ai mercati, chi se ne frega, ma al mondo. Non lo so, queste cose mi fanno sempre ridere. A me sto cazzo di politicamente, cioè, lo odio.
Io amo il black humor, quindi figurati.
Sì, ma so, cioè, ma boh, non lo so, cioè, bisognerebbe solamente rimanere consapevoli delle differenze che ci sono state e dire, boh, sono state delle puttanate che sono state fatte in passato, non le facciamo più, ma ci sono state, e fai finta che non è successo niente.
E invece, parlando di errori di Google, sai cosa ho scoperto?
No.
Piccolo excursus. Praticamente, se tu vai sul traduttore, metti coreano-italiano,
Ecco, sentiamo.
E poi attivi il microfono e fai finta di parlare in coreano. Cioè, ti traduce quello che dici. Vuoi vederlo?
Ma perché tanto ci sono dei suoni che richiamano delle parole, mi stai dicendo.
Esatto, esatto. Sei pronto? Vuoi fare la prova in diretta?
Vai, sentiamo.
Ragazzi, ricordiamo che Simone
ha studiato il coreano.
Sì, io ho vissuto 10 anni in Corea. Allora.
Sì, del nord.
Aspetta. In Kim Chung, in Rai, non sing. In Kim Plung, in Chin Ain, in Uri Wang. Allora. Esatto, quello che ho detto è: questa è la prima volta che vinco. Il ragazzo sta pensando. Don Gil è il re della logica.
Socio, ma potresti andare in Corea del Nord a trattare con Kim Jong-un al posto di Razzi? No, chi era che era andato? Razzi?
E King and Ring Zinai.
Socio, basta che ti sta ascoltando. Ti stanno ascoltando, ti lanciano una testata termobarica sopra l'edificio.
Ti ho appena detto che andrò a Bronson e che è popolare.
La prossima volta vado in Corea del Sud, mi porto questo bellissimo
traduttore. Fatelo, è una chicchetta incredibile che ieri sono stato 2 ore a parlare appunto coreano facendo credere alle persone che io lo sapessi davvero. Era tutto fantastico, fantastico, fantastico. Comunque oh, torniamo a noi.
Yes.
Excursus, allora hai qualcosa degli Stati Uniti o ci catapultiamo dall'altra parte
del
mondo?
No, catapultiamoci pure in Europa.
In Europe, perché anche qui sono successe delle cose, escono i dati manifatturieri di PMI preliminari e a livello appunto francese, ti ho preso quelli francese e ti ho preso anche quello tedesco. Quello francese
Grazie.
Si attesta poi, figurati, non c'è problema, no, stavo per morire. Allora, dato precedente del 43,5, quello di febbraio previsto, attenzione, si arriva a un 46,8. Non siamo ancora ai 50, quindi la barriera che divide il bene dal male, ma restiamo al fatto che comunque è salito di 3 punti rispetto a il normale, no? Cioè, che cosa vogliamo di più dalla vita? Dato preliminare. Diverso invece è per quanto riguarda i nostri amici crucchi, mangiacrauti. Quindi, precedente 47, previsione in crescita del 47,5, invece i crucchi sono fermi al 46,1. Salutiamo i nostri amici tedeschi che si facevano i fighi con la Merkel fino a un anno fa, adesso invece allacciano le scarpe ai cinesi. Quindi, anche l'indice del settore degli acquisti manifatturiero scende, nonostante le previsioni erano in aumento, quindi da un 45,5 ci si aspettava un 46,1 e invece un 42,3. Cosa dobbiamo farci noi? Questo però porta effettivamente poi anche l'indice PMI dell'Europa, dell'area, della zona, della nostra zona, a un 46,1 rispetto a un 46,6 precedente e a un 47 previsionale, chiedo scusa, quindi 46,1. Ci troviamo a un ribasso di questi dati al di sotto del 50, che vuoi che ti dica? Tutti i PMI che sono usciti in Europa erano, diciamo, al di sotto un po' delle aspettative, e questo ovviamente ha trasportato verso il basso l'incidenza dell'economia europea, come sempre. Quindi ricordiamo che nel bollettino economico c'era addirittura scritto che probabilmente dopo il primo trimestre 2024 ci sarebbe stata una piccola ripresa. Al momento ancora non la vediamo. Ricordiamo che sono dati preliminari e quindi poi effettivamente vedremo nel caso concreto come, quando e perché, quando usciranno i dati effettivi, ma comunque al momento non sembra il massimo. Diverso invece è per l'inflazione europea, ragazzo mio, perché ci attestiamo proprio a livello previsionale, come precedentemente ci avevano detto, dato effettivo del 2,8% rispetto a un 2,9% precedente. Anche quella mensile, quindi questa era quella annuale, anche quella mensile si attesta un meno 0,4% rispetto a, appunto, alla previsione del meno 0,4% a un 0,2%. Andiamo a vedere nel dettaglietto che cosa succede. Quindi si conferma effettivamente la stima preliminare e quindi con questa flessione dello 0,4% su base mensile. Quello che l'Eurostat ci dice è proprio che rispetto a dicembre poi del 2023, che era al più 8,6% quello annuale, ricordiamo, la componente di cibo, alcolici e tabacco ha avuto nuovamente la crescita più rapida, quindi un 5,6% rispetto a gennaio 2023. Basta, facile da vedere, anche perché sono salite tutte le sigarette, almeno i miei amici lamentano un aumento dei prezzi rispetto al tabacco. E invece, quindi il dato core, che esclude cibo, energia, alcol e tabacchi, invece incrementa del 3,3% su base annua, my friend. Quindi noi dobbiamo dire che come Europa stiamo facendo il nostro. Ripeto, siamo in ritardo rispetto agli Stati Uniti, quindi non mi aspetto, non mi lamenterei se la prossima volta potremmo vedere un piccolo aumento. Io spero di no, spero di non tornare sopra il 3, che se continuiamo così l'ultimo miglio risulta duro, ma potrebbe essere che non vada poi così male. Nel dettaglio escono anche quelli italiani, che incrementa leggermente rispetto al dato precedente, quindi quello annuale, da uno 0,6 a uno 0,8, però in linea con le attese, lo stesso per quello mensile, da uno 0,2 a uno 0,3. Ricordiamo che c'è l'effetto base nel mezzo, noi l'abbiamo spiegato 100 volte, non è che siamo a uno 0,8 effettivo di inflazione, ma ormai questo vi abbiamo fatto la testa talmente grossa che dovreste saperlo. Se non lo sapete, andate a studiare, piccole testine di scimmie. Quindi l'accelerazione su base tendenziale dell'inflazione si deve principalmente ai servizi e ai trasporti. In Italia, ragazzo mio, che da un più 3,7 si parte, diventa un 4,2, molto male. Alimenti non lavorati da un 7% a un 7,5%, e poi però torniamo a un attenuarsi dei beni energetici, praticamente scendono del 50%, perché da un 41,6 si arriva a un 26, mio caro Marco. Invece il più grande contributo dell'inflazione si deve al rallentamento dei prezzi di abitazione. Solo loro li hanno visti, io non ho visto flessioni di affitti, però vabbè, lo stesso, da un più 4,2 a un più 2,8
non so in che paese siano andati.
Esatto, e i beni durevoli dall'1,5 allo 0,7, io non ho visto flessioni di canoni d'affitto, anzi neanche di abitazioni, forse d'acquisto. Acquisto sì, effettivamente potremmo avere un rallentamento del prezzo causa i casini che hanno fatto sul super bonus, eh? C'è da dire questa cosa.
Ok, qua. Ma sì, tra l'altro tutte queste belle notizie sono un po' oscurate, non so se hai visto l'altro giorno il grafico.
Sì, sì.
Negli ultimi 2 anni i prezzi sono saliti come negli ultimi 20 anni.
Cioè, lo sento,
sono raddoppiati dal 2020 al 2002 al 2022, e poi dal 2022 al 2024 hanno fatto la stessa strada dei precedenti 20 anni. Cioè, socio, ma non ha
stipendio
senso.
È uguale,
cioè, ma ti rendi conto? Come si fa? Cioè, ma io non tornerò mai più, socio, ma dimenticatemi di me. Cioè,
ma no, socio, guarda che si vive ancora bene se uno guadagna bene. Il problema è di
guadagnare, ma io
bene.
Non guadagno. È grazie al cazzo. Anche a Dubai, anche a Monte Carlo, se guadagno bene, vivo bene.
Sì, ma il guadagnare bene dell'Italia, si parla di, se uno è da solo e guadagna, ti dico, 2.500-3.000 euro al mese, sei serenissimo in Italia.
Ho capito.
Serenissimo. Ovviamente non vai nel ristorante stellato, cazzi e mazzi, quello che vuoi, ma comunque riesci tranquillamente, secondo me, a far fronte al tuo benessere. Con una famiglia ovviamente no, ma da solo, a mio avviso, non è male. Poi da lì devi partire. Sì, ovvio, se guadagni meno di un tot, ha senso che te ne vai, che hai più probabilità di guadagnare di più, quello sicuramente. Però
sì, di spendere di meno per non avere servizi rotti e nulla intorno.
Sono andato a Praga, no. E a Praga ti devo dire che innanzitutto
costa meno,
non
la birra
aspettavo che quello, sì, non me ne sono accorto. Però detto questo, è stato interessante vedere come lì stanno meglio che da noi, cioè si vede che stanno meglio che da noi, hanno un reddito pro capite medio più alto rispetto al costo della vita, e il costo della vita ti assicuro che non è così basso, anzi siamo più o meno in linea, sarà forse un euro in meno a cosa rispetto a qua, cioè in qualsiasi cosa sei circa un euro in meno, ma cioè un euro stiamo parlando, noi stiamo parlando di 5-10 euro, quindi anche lì ci staranno sorpassando, il reddito pro capite più alto, noi invece continueremo a mangiare fichi con la buccia, perché anche la buccia avrà sostanze nutritive da darci.
Ma infatti cioè non dico disperato, ma ne frega niente, perché io, fortunatamente o no, quando ho preso la decisione 2 anni fa di andarmene, avevo già in mente che non me ne sarei stato in Italia. Ma chi lavora come dipendente lì in Italia avrà sempre più vita dura, sempre più vita dura. Cioè, io non vedo un futuro nel quale la situazione migliora. Cioè, ci provo, no, ma non lo vedo. Ma non vedo, ma proprio mai. Anche perché per migliorare l'unico modo è farla peggiorare tanto nel breve. E quindi non vedo
ma
proprio...
Ma è anche una percezione, perché se va di merda tutto, anche se poi va bene piano piano, sembra che tu abbia fatto chissà cosa.
Sì.
Come avevamo fatto col Covid, siamo quelli che siamo caduti di più, e poi è normale che siamo quelli che cresciamo più in fretta, cioè nel senso non è così stupida come cosa. Però
sì,
detto
sì,
questo...
Esatto.
Mi sta suonando il telefono?
Ah sì, pensavo avessi
cavolo.
Fantasmi.
Vabbè, dopo gli rispondo.
Poi c'è la segretaria.
Per forza di cose. Che ne sai tu delle cose belle della vita, eh? Cosa ne sai? Però detto questo,
oh mio
ragazzo
Dio,
mio,
okay.
Abbiamo anche un... Sai dove il Sole 24 Ore ci dà la bellezza di dire effettivamente dove è l'inflazione maggiore, dove è stata il rincaro maggiore? Indovina un po', non te l'aspetti.
Tabacco.
No, dove è il posto, scusami, luogo geografico italiano, città.
Ah, in Italia?
Sì.
Oh mio Dio. No, ma che non me l'aspetto veramente, ti direi, non lo so, qualcosa tipo Napoli.
È proprio Napoli. L'inflazione più elevata si osserva a Napoli a gennaio con un tasso dell'1,9%, pari a più del doppio di quello medio nazionale, che ovviamente si attesta uno 0,8, come sì, abbiamo detto. Subito dopo Perugia e Trieste con 1,7% per entrambi.
Ma pensa a te.
E poi Reggio Emilia di una caduta dello 0,4, quindi meno 0,4, quindi quelle più contenute. Campobasso meno 0,7, Ancona meno 0,3 e Modena meno 0,2, ragazzo. Non te l'aspettavi?
No, tra l'altro adesso che hai fatto il coso dei capoluoghi, so ciò, qual è il capoluogo dell'Umbria?
Perugia.
Ah, Perugia, oh, te lo giuro. Per me è diventato più anonima del Molise l'Umbria, perché ormai
aspetta,
il Molise...
Aspetta che lo cerco, perché io non voglio che i nostri amici... Perugia, sì, infatti, lo sapevo. Molise e Campobasso.
Molise e Campobasso?
Mi sembra
no.
Che sì, infatti, sì. Campobasso.
Sì?
Campobasso e Isernia. Sono
ma
le due...
Allora, perché il Molise, sai che tutti dicevano che non esiste Molise, non esiste,
certo,
Molise, non esiste Molise, e quindi alla fine ormai abbiamo capito che esiste. Ma l'Umbria, socio, quando mai l'hai sentita nominare l'Umbria? Ma ci sono italiani in Umbria? C'è gente? Secondo me non esiste l'Umbria.
Forse è più l'Umbria che il Molise.
Socio, ma sei mai andato in Umbria o sei mai passato dall'Umbria?
Aspetta, forse sì, sai, perché dov'è che c'è i frati?
Cosa, i cappuccini? Che frati?
I frati.
Che ne so,
San Francesco,
Puglia.
Di dove cazzo era San Francesco?
D'Assisi.
E quindi dove era D'Assisi?
Che ne so dove è Assisi, non era in Toscana.
Dove? Ah, vuoi dire che sono andato in Toscana?
Penso di sì.
Assisi. Ah, vedi, provincia di... è in Umbria, infatti sono andato in Umbria, Perugia.
Ah, sì?
Sì, non in Molise però, in Umbria sono andato.
Allora esiste.
D'Assisi. Sono andato, cazzo. In Pullman.
Ma che effettivamente, allora, se adesso io ci penso, il Piemonte tanto quanto perché c'è Torino, ma se no pure il Piemonte, esiste il Piemonte. Ma penso, cioè, però l'Umbria veramente c'è, cioè, proprio...
A Torino gli
senti.
Va bene che c'è la Juventus, c'è,
esatto,
la vecchia capitale vicino a Milano, questo gli va bene e basta.
Le regioni sono... la Basilicata pure non esiste, esiste solo la Puglia, la Calabria, la Sicilia, la Campania,
la Sardegna,
il Lazio... Sì, però la Sardegna si fa i fatti suoi, il Lazio,
il Veneto,
fine, esatto, il Veneto e la Lombardia, fine.
Sì, Friuli,
la Liguria,
Giulia,
il Piemonte, ma
cose,
no, socio, ma no,
roba.
Ma non li senti, non esistono. Comunque, hai altre notizie finanziariamente tradizionali?
No, ti ho detto tutto, ragazzo.
Ok, allora, visto che siamo in Europa, io ci rimarrei per un altro 5 minuti.
Vai.
Perché ci sono due amici che io ho, così, mi piace soprannominare Staglio e Olio, che oggi hanno pubblicato un nuovo blog sul blog della Banca Centrale Europea. Allora, ogni tanto scrivono articoli. Allora, la cosa è molto divertente perché allora, tu ti ricordi che avevo già commentato in passato il nostro amico Panetta, gli avevo già anche, insomma, sì, avevamo già anche debancato tutte le stupidaggini che aveva detto. Ebbene, se ne escono invece questi due, penso siano tedeschi, insomma, una roba del genere, che se ne escono con Bitcoin e la moneta del crimine, la finanza, quella del diavolo, quella maligna, e bisogna fare attenzione perché il suo reale valore è zero, non c'è un sottostante, non produce nulla, che tra l'altro questa cosa mi ricorda vagamente l'oro, se qualcuno mi dica l'oro quale tipo di ricchezza produce.
Nulla, il nulla cosmico. Ecco.
Cioè l'oro ha valore perché gli abbiamo dato noi fine.
Vabbè, puoi farci le collane.
Ecco, infatti questa cosa qui era bravo, hai toccato un ottimo punto, perché qualcuno dice vabbè, ma l'oro è fisico, lo posso toccare, esiste. Okay. Se voi guardate il mercato dei gioielli o quello dell'industria dell'oro, non so se arriviamo a un trillion, non lo so, forse, contro una market cap di 12, quindi cioè, non dico voci in capitolo, ma quasi. E quindi, insomma, hanno fatto questo articolo immenso, di nuovo, nonostante hanno approvato gli ETF, in realtà è stato un errore, stanno cercando di regolarizzarlo, ma in realtà lo usano solo i criminali, eccetera, eccetera, eccetera. Sta di fatto che sono uscite un po' di cose simpatiche. Allora, la prima cosa è che sono arrivate un po' di le community notes di X, ovvero di Twitter, che le community notes sono appunto degli avvertimenti, delle note che una società che si occupa proprio di far questo fa contro le fake news. E gli è arrivata la community notes che dice: guardate che voi avete detto che la moneta dei criminali non viene utilizzata da nessuno, e non è vero. Questo, ecco tutto il, diciamo, ecco tutte le fonti che invece sbugiardano quello che avete appena detto. Lo 0,34% delle criptovalute utilizzato per fare transazioni illecite, di questo 0,34% solamente il 25% è fatto con Bitcoin, eccetera, eccetera. E poi gli hanno sparato, giustamente, la maggior parte delle transazioni illecite al mondo è fatta con dollari e euro.
Perfetto.
E quindi, insomma, poi insomma, gli ha spiegato un po' come che Bitcoin è veramente un protocollo decentralizzato. Loro a un certo punto hanno scritto in questo articolo perché la governance di Bitcoin è fatta da alcuni leader che andrebbero fermati, e non si capisce chi siano questi leader di Bitcoin. Se qualcuno ce li fa conoscere, sarebbe veramente una bellissima notizia. La cosa interessante, tra l'altro, è che all'interno di questo articolo vanno a citarne un altro che avevano scritto in data 30 novembre 2022. La cosa interessantissima è che questo articolo si chiamava Bitcoin's Last Stand, quindi diciamo via, l'ultima spiaggia per Bitcoin, l'ultima volta che lo vedremo in piedi, sta per morire. Il 30 novembre 2022 è stato il minimo assoluto di Bitcoin di tutto, insomma, il recente bull market, da quando era su quel livello dei 16.000 in poi.
Perfetto.
E quindi, hanno preso il minimo alla perfezione con Bitcoin è morto. È divertentissimo perché all'interno di questo nuovo articolo che è uscito oggi fanno tutte le loro, sai, affermazioni, Bitcoin non vale niente, e poi fanno un grafichino e dicono: e allora come mai, sai, che viene chiamato il bouncy dead cat, penso, il rimbalzo del gatto morto, cioè quando un'azione che non ha valore va comunque in alto, loro lo chiamano il rimbalzo del gatto morto, dicono: e allora come mai il rimbalzo del gatto morto è così in alto? Ma no, perché la gente specula, succedono queste cose qui, ma niente che abbia a che vedere con il suo vero valore. E niente, quindi amano sempre mettersi in ridicolo con una valanga di affermazioni proprio false, puramente false, che non stanno né in cielo né in terra, e anche con, insomma, dei consigli non richiesti: Bitcoin è morto, e intanto continua a essere uno dei migliori asset al mondo. Che forte la banca europea. Ma poi ce l'ha proprio a morte, proprio, anche perché sono andati a guardare i profili Twitter di uno di questi due, e uno di questi due, socio, posta meme, posta tipo roba non cattiva, però sai quando tipo fai la roba che per fare la frecciatina, con tipo, ecco, è toccato a Luna, FTX, adesso toccherà a Tether, poi a Bitcoin, è morto. Cioè, uno che twitta queste cose qui. Però boh, siete che hanno accesso al blog della Banca Centrale, quindi ogni tanto si divertono. Iniziano a scrivere. Scrivono un po' di cose. Vabbè, socio, tu rimarrai come loro, non avendo comprato neanche un Bitcoin, rimarrai come loro quando il mondo fallirà. Ecco un'altra cosa che settimana scorsa probabilmente non mi ricordo se l'abbiamo detta. Allora, ci sono altro un po' di cose interessanti legate a Bitcoin. Prima di tutto, non è detto che sia correlato, ma sicuramente c'è un certo grado di correlazione. Nello stesso periodo in cui gli ETF su Bitcoin fanno numeri record, cioè veramente degli inflow esagerati, tanto che vanno a posizionare Bitcoin già nella top 5, mi pare, dei più grandi ETF al mondo da inizio anno per quello che hanno ricevuto come inflow, ci sono proprio quelli di Bitcoin. Poi vabbè, c'è il classico Nasdaq, S&P. La cosa interessante però è che se andiamo a guardare tra i peggiori ci sono gli ETF sull'oro. Cioè sono usciti 2.4 miliardi dagli ETF sull'oro. Adesso non è che per forza tutti quelli che sono usciti sono entrati su Bitcoin, però fa specie questa cosa qua. Cioè vedere Bitcoin che sale e l'oro che scende già ci fa capire che effettivamente c'è una sorta di consapevolezza all'oro digitale.
Oh yeah.
Quindi socio, siamo lì, stiamo arrivando. Poi le notizie sono sempre più bullish. Adesso abbiamo avuto Reddit, sai, il famoso forum, sì, quando hai bisogno di qualcosa lo cerchi su Reddit, vuole andare verso l'IPO, quindi vuole lanciarsi in borsa, e nel mentre ha deciso di mettere in tesoreria, quindi di comprare con il suo conto, con i suoi bilanci, Bitcoin ed Ethereum. In realtà comprerà anche Matic, cioè Polygon, semplicemente perché loro lo utilizzano per programmare i loro bellissimi NFT. Insomma, anche qua un altro trend di aziende che mettono Bitcoin sempre di più all'interno della loro tesoreria. La regina di queste aziende è sicuramente MicroStrategy, e la cosa interessante, appunto, che adesso non mi ricordo se te l'avevo detto oppure no, è che di questo passo MicroStrategy andrà all'interno dell'SP500 se continua così. Dovrebbe arrivarci quando il suo valore più o meno si attesterà intorno ai $960, adesso siamo intorno agli 800 qualcosa, più o meno secondo i calcoli dovrebbe arrivarci con un Bitcoin verso i 60.000. E cioè, se MicroStrategy entrasse nell'SP500 significa che tutti, ovviamente, perché l'SP500 è l'indice più comprato al mondo, inizierebbero a comprare anche MicroStrategy indirettamente. E indirettamente questo vorrebbe dire investire su Bitcoin, perché MicroStrategy l'unica cosa che fa è comprare Bitcoin. Questa cosa è molto interessante. Tra l'altro adesso MicroStrategy è seduta su circa un 4 miliardi di profitto.
Bene.
E durante, non facendo niente, stando fermi. E la cosa interessante è che durante un'intervista, l'intervistatrice gli fa, Michael Saylor, ma quindi, cioè, quando avrai intenzione di vendere questi Bitcoin? Cioè, quanto profitto volete fare? E ha risposto, ma io non li venderò mai, io continuerò sempre solo a comprare. E quindi, socio, c'è solo una direzione, c'è solo una direzione possibile.
Only one way. Bene, molto bene, molto bene, molto bene. Ragazzi, a me mi sta abbandonando un polmone. Beh, sì, siamo stati bravi anche oggi. Hai qualcos'altro? Oppure possiamo...
Ma sì e no, notizie, le carine di qua e di là. Non so se hai visto i nuovi bond dell'Unicredit che adesso vogliono, che hanno provato a lanciare.
Ho letto qualcosa, non ho ancora approfondito l'argomento, però sì, perché stanno combattono probabilmente l'amministrato che arriva dallo Stato italiano, cioè nel senso adesso usciranno i BTP di nuovo, quelli dello Stato italiano e le banche probabilmente, Unicredit in questo caso, per combattere il collocamento di prodotti propri rispetto a quello dello Stato, e in realtà è anche... cioè, una tutela secondo me per l'investitore privato, perché parlando di, cioè, non va bene, io vedo portafogli ingessati con ti fa ridere,
perché mentre registriamo mi invii? Guarda che forte, però socio, come porta la mucca al galoppo. Ma perché sta galoppando con una mucca? Vabbè,
no, comunque
che,
escono
che
i BTP, appunto quelli dello Stato italiano, adesso non mi ricordo se sono Italia, mi sembra sia in Italia o Valore, ma non voglio dire, mi sembra sia più Italia. E comunque ci sono tanti portafogli ingessati da BTP di diverse scadenze, di diversi anni, totalmente bloccati da tutto ciò, e questo porta effettivamente anche le banche a dire ok, uno, fa più comodo a me venderti un prodotto ovviamente mio, tanto ti pago, sì, le cedole, però mi conviene, che ha praticamente gli stessi vantaggi. Due, te investitore, ti conviene anche prenderlo che non sia mio, ma comunque almeno di qualche altro emittente, e non di sprofondare sul mercato italiano, ecco, visto che ne hai,
sì,
già.
Ma adesso non so se l'hai visto, questo nuovo bond praticamente dura 13 anni e rende il 7,7 per i primi 3 anni, che cioè una roba che non sale in cielo né in terra.
Al 26,
però,
26%.
Bravo, sì, è vero, perché non essendo dello Stato, cioè non essendo governativo, essendo,
esatto,
aziendale, però per i restanti 10 anni, poi da quello che ho capito, il tasso verrà preso come riferimento quello dell'Euribor.
3 mesi, sì, certo.
Che tipico. L'Euribor è il tasso di riferimento che hanno le banche per gli scambi interbancari tra di loro.
A 3 mesi, sì, in genere viene preso quello a 3 mesi, ad oggi siamo circa al 3,8.
Ad oggi al 3, ok.
3,4, quindi, scusa, era comunque sopra il 3.
No, no, 3,8 mi 3,8, pare, 8, sì, okay, sì. E lì, però, cioè, 10 anni sono veramente tanti.
Sì, e cioè, stavo facendo un calcolo, 7,3 hai detto le prime cedole?
7,7.
7,6. 7,7. Praticamente siamo un 5,8% netto i primi 3 anni, praticamente, su cedola. E poi abbiamo, secondo me, gli altri anni l'Euribor resterà basso per un po', contando anche la tassazione al 26%. Poi alla fine, secondo me, renderà poi come un BTP. Alla fine dei termini, alla fine di tutto, uno poi prende più o meno cedole tipiche.
Perché c'è, cioè, comunque 13 anni per di bloccare i tuoi soldi, sono assai, eh.
Insomma, molti. Sono... 13 sono proprio tanti.
Mamma mia.
Ci sta.
Sì. Nulla, io direi che abbiamo detto tutto anche oggi. Congratulazioni, socio, sei stato, adesso non è che posso farti troppi complimenti, però sei stato. E noi tra l'altro adesso continueranno poi a uscire, potete, con gli ospiti, se ci ricorderemo di registrarne.
Sì.
Cos'altro? Niente, noi ci vediamo settimana prossima.
Vi aspettiamo.
Siamo già a marzo, socio,
Ce la faccio più, ce la faccio più. Prossima settimana può darsi che registro. No, registrerò ancora da questa casa. Quella dopo registreremo dalla casa nuova, ragazzo. Finalmente mi trasferisco.
Che spettacolo.
Una volta l'anno io faccio il trasloco, ragazzi.
Sì, pazzesco. Però cerca di andare in case più belle, non in case peggiori, mi raccomando.
Sì, ci provo, ti faccio sapere.
Quindi adesso là convivi con la tua dolce metà o vai da solo?
Si parte autonomi e poi si vede con calma. Non lo so, bravo, non ti so dire. Cioè, vabbè, l'idea è quella, affitto, però vedremo. Sì, vedremo. Chiamavo te allora.
Sì, vabbè, no, sono più rompicoglioni. Non lo so se sono più rompicoglioni.
No, ma poi, sì, cioè, sicuro.
È una bella lotta.
Sicuro. Molto bene, sì, ragazzi, dai. Noi vi salutiamo, allora vi auguriamo una buona vita e soprattutto ascoltateci. Andate su Spotify a mettere il punto, il segui. Andate a donare sul nostro sito per avere le mutande e poi ci aggiorniamo nel corso del tempo. Ragazzi, Mark, se vuoi inviare la sigla, sigla.
Oh yeah. A presto!
Ciao belli!